Radio Fly presenta Le interviste impossibili, un programma di Isabella Lopes.
E bentrovati all'ascolto qui su Radio Fly di questa nuova trasmissione, Le interviste impossibili, insieme a Isabella Lopes, teatrante e ricercatrice di storie nascoste. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare storie straordinarie di donne che sono vissute un po' di tempo fa. La prima che andremo a conoscere meglio è Mileva Maric, un nome conosciuto da ben poche persone. È quella donna, per farvi capire, incappottata, che appare in alcune foto vicino ad Einstein e che per un po' tutti è soltanto la moglie di Einstein. La storia di Mileva è avvolta nel mistero, è una storia molto intrigante, devo dire, dopo che l'ho conosciuta, e attraverso però l'opportunità di intervistarla qui su Radio Fly cercheremo di conoscere meglio questa storia. Questa donna vi ha incuriosito? Restate all'ascolto, tra poco ve la presenterò. Soltanto il tempo di ascoltarci un po' di musica e poi l'intervista impossibile a Mileva Maric.
Shh.
e su Radio Fly l'appuntamento con le interviste impossibili, l'appuntamento settimanale, e anche per questa puntata è venuta a trovarci un ospite particolare, si chiama Mileva Maric. Ciao Mileva, grazie di essere venuta a trovarci oggi.
Ciao Gloria, grazie a te per avermi invitata.
Beh, ci è sembrata un'occasione davvero unica poter parlare di te, perché di te si sa pochissimo, pochi conoscono addirittura il tuo nome.
Infatti sono meglio conosciuta come la donna con il miglior fisico del mondo, o la donna con il fisicaccio. Non per il mio fisico, che sinceramente non era niente di che, ma perché sono stata la prima moglie di Albert Einstein, il miglior fisico del mondo. Che battuta divertente, vero Gloria?
Sì, direi in effetti una battuta davvero infelice. Ma quindi la tua storia è legata a uno degli uomini più famosi della scienza, ma di te non sappiamo niente. Cosa hai fatto oltre ad essere la moglie di Einstein? Ti va di raccontarcelo?
Certo, con molto piacere. Sono nata in Serbia nel 1875. La mia grande fortuna è stata mio padre, Miloš Maric, che resosi conto delle mie potenzialità, si prodigò in tutti i modi perché potessi sviluppare i miei talenti. Sai, in quegli anni non era facile studiare per una donna e mio padre ha combattuto perché io potessi avere un'istruzione superiore, cosa che all'epoca era di diritto quasi esclusivamente maschile. Insomma, grazie a lui ho avuto un'educazione di base tra le migliori di quegli anni. Dopo la maturità decisi insieme a mio padre di proseguire i miei studi in Svizzera, dove anche le donne potevano iscriversi all'università. Nel 1896 ho superato l'ammissione al Politecnico di Zurigo, unica donna ammessa quell'anno, e in totale la quinta fino ad allora a prendere parte a tale ciclo di studi dalla fondazione del Politecnico di Zurigo. Il programma era incentrato sulla matematica e sulla fisica, che erano le materie che più mi interessavano. E proprio quell'anno ho conosciuto Albert Einstein, che frequentava i miei stessi corsi.
E quindi non sei stata solo la moglie di Einstein, sei stata anche sua collega di università, avete studiato le stesse materie.
Sì, anche se io dopo aver concluso con successo il primo anno, e sai, per una donna era fondamentale dimostrare di essere all'altezza del grande privilegio ricevuto, l'ambiente era comunque esclusivamente maschile e molto bigotto. Beh, ti dicevo, dopo il primo anno ho deciso di trasferirmi per un semestre in Germania, all'Università di Heidelberg, uno degli atenei più prestigiosi d'Europa. A Zurigo le ore dedicate alla fisica erano per i miei gusti troppo poche. Lì fui ammessa solo come uditrice perché in Germania le donne non godevano degli stessi diritti degli uomini e così non ho potuto sostenere gli esami né avere attestato di frequenza. Ma i miei docenti erano eccellenti e in particolar modo il professor Leonard, insegnante di fisica teorica che mi permise di approfondire la teoria cinetica dei gas, che è proprio quella a cui ci siamo dedicati io e mio marito Albert e che ci ha permesso di dimostrare l'esistenza reale degli atomi.
Scusa se ti interrompo, ma stai parlando al plurale? La ricerca alla quale vi siete dedicati?
Sì, parlo al plurale perché credo che sia arrivato il momento di riconoscere anche il mio impegno e il mio apporto alle grandi scoperte di Albert Einstein. E questo lo dico non per me, che già ero poco interessata ai riconoscimenti in vita, figurati adesso, quanto per le giovani donne di oggi, che è bene che sappiano che tante sono le donne che hanno dato contributi fondamentali alla scienza e all'evoluzione del pensiero umano. Anche se questi contributi non gli sono mai stati riconosciuti. È questo il caso in cui si può parlare chiaramente di quello che oggi è stato definito effetto Matilda, un fenomeno per il quale, specialmente in campo scientifico, il risultato del lavoro di ricerca compiuto da una donna viene in tutto o in parte attribuito ad un uomo. Il nome viene dall'attivista statunitense per il suffragio femminile Matilda Gage. Bene, ti dicevo, dopo un semestre in Germania sono tornata a Zurigo e nel 1900 abbiamo dato l'esame finale, io, Albert e tutti gli altri nostri colleghi di corso. Io non l'ho passato e ho riprovato l'anno seguente e di nuovo non ho passato l'esame. È strano, dopo aver avuto sempre i migliori voti, all'improvviso non sono più stata in grado di laurearmi neanche con il voto più basso. Ero forse all'improvviso rimbambita, Gloria? O magari il mio evidente stato di gravidanza senza essere sposata non è piaciuto a quella commissione tutta maschile? Sta a me dirlo, ma fatto sta che non mi sono mai laureata. Il 6 gennaio 1903 io e Albert ci siamo sposati. Dopo una lunga lotta con la sua famiglia, che era contraria al fatto che lui sposasse una donna non ebrea e che aveva un cervello molto funzionante. Va bene, comunque ci siamo sposati, siamo andati a vivere a Berna, dove Albert ha cominciato a fare l'impiegato presso l'ufficio brevetti. Lavorava 8 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Questo, come puoi ben capire, faceva sì che il tempo che Einstein poteva dedicare alla scienza, alla ricerca, fosse ridotto. Per questo finalmente si comincia a capire che il mio contributo all'opera immensa di Einstein è stato fondamentale. Certo, se mi dovessero chiedere qual è stato effettivamente il mio e quale il suo contributo, non saprei dirlo. Nessuno può farlo. Il nostro è stato un sodalizio, una collaborazione, una condivisione totale. Io e mio marito siamo stati veramente Einstein, una sola pietra, o almeno così ho creduto che fosse per molti anni. Ormai da qualche tempo si è aperta la discussione su quale e quanto possa essere stato il mio contributo, ma direi che è veramente ininfluente capire chi ha fatto cosa. Eravamo insieme? È oggettivamente impossibile che abbia fatto tutto da solo, in un anno. Il 1905 è stato il cosiddetto Annus Mirabilis di Einstein. In quell'anno Albert ha pubblicato ben 6 lavori scientifici nel giro di 7 mesi, ognuno dei quali rappresentò una svolta per la storia della fisica, tutti lavori rivoluzionari.
E tutto questo come ti fa sentire?
Ah, io ero una persona molto determinata, ma anche timida, schiva, riservata. In fondo, sono stata anche io a non voler essere nominata insieme a mio marito. La realtà è che a quell'epoca la scienza era considerata materia adatta solo ai maschi e quindi qualunque mio apporto, scoperta, idea, non sarebbe stata credibile e quindi neanche presa in considerazione. Il mio scopo era quello di fare ricerca e scoprire i segreti dell'universo. Se poi il mio nome non appare, mi interessa poco. Albert era molto orgoglioso del nostro lavoro e questo per me era più che sufficiente. Ma dopo quell'anno favoloso, Albert ha cominciato a girare il mondo, è diventato famoso, ma la sua sete di ricerca forse si è un po' esaurita, a detta di molti è diventato più conservatore, meno coraggioso. E infatti non collaborava più con me. Io venivo lasciata sempre più in disparte, a casa con nostri figli, sempre più relegata al ruolo di moglie, sempre più infastidito della mia presenza e così a un certo punto il nostro matrimonio è entrato in una grave crisi. Io chiedevo, pretendevo dei chiarimenti e così mi ha proposto una serie di regole da seguire per avere l'onore, io, di continuare a essere sua moglie e essere mantenuta insieme ai nostri figli. Mi leva, dice, queste sono le mie condizioni. Ti faccio un breve riassunto, Gloria, perché ancora oggi mi infastidisce parlarne. Comunque lui dice, I miei vestiti e il mio bucato siano sempre tenuti in ordine. Riceverò i miei tre pasti regolarmente nella mia stanza. Che la mia stanza e il mio studio siano sempre puliti e specialmente che il mio tavolo sia riservato al mio esclusivo utilizzo. Il suo tavolo ora era diventato il suo tavolo. Non potrai sederti accanto a me, Mileva, in casa, né uscire o viaggiare con me. Non ti aspetterai alcuna intimità da me e non mi rimprovererai in alcun modo per questa mancanza. Smetterai di parlare se io ne farò richiesta. Smetterai di parlare? A me? Molto difficile. Lascerai immediatamente la mia stanza da letto, il mio studio, senza protestare quando io ne farò richiesta.
E tu, Mileva?
Bene, ovviamente, ho chiesto subito il divorzio. Avevo anche scoperto la sua relazione con sua cugina, che poi divenne la seconda moglie. La battaglia per il divorzio è stata lunga e penosa, ve la evito. Riuscì comunque ad ottenere che se avesse vinto il Nobel, i soldi del premio sarebbero andati a me e ai nostri figli e lui ha accettato. E forse questa è una prova che un po' in colpa si sentiva, in fondo non era cattivo. Il resto della mia vita è stato molto triste. È scoppiata la guerra. Il mio primo figlio è fuggito con il padre negli Stati Uniti per non essere ucciso dai nazisti. Io e il mio secondo figlio ci siamo rifugiati in Svizzera. La malattia di mio figlio Edward, il secondo, si è aggravata sempre di più. Era schizofrenico. Sono stati anni veramente molto difficili. La mia depressione è peggiorata e così la mia salute. E nel 1948 sono morta. Per aggiungere elementi al mistero che avvolge la mia vita, dopo la mia morte per molti anni non si conobbe il luogo della mia sepoltura, che è stato scoperto solo nel 2004. La mia tomba era in un cimitero di Zurigo. I documenti che avevo nella mia casa, i miei documenti, i miei studi, i miei scritti, sono spariti dopo la mia morte. Non per niente, una delle frasi famose di mio marito è: «Il segreto della creatività è saper nascondere le proprie fonti».
Grazie Mileva di averci raccontato la tua storia oggi, e prima di salutarci puoi consigliarci però qualche libro per approfondire la tua biografia?
Certo, vi consiglio di leggere il libro di Gabriella Grayson, Sei donne che hanno cambiato il mondo, e Lettere d'amore. Sono le lettere che ci siamo scambiati io e Albert durante la nostra relazione. Anche se ci sono quasi esclusivamente le sue lettere, le mie sparite. Poi anche il libro di una studiosa serba, Radmila Miljantevic, che non credo sia tradotto in italiano, potete trovarlo sicuramente in inglese e in francese, e si intitola Mileva Maric Einstein, Life with Albert Einstein.
E queste erano le interviste impossibili di Radio Fly.
Radio Fly ha presentato Le interviste impossibili, un programma di Isabella Lopes. The look in your eyes is love's hard to find.